Il Terzo Anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato Museo dell'Audiovisivo. Luciano Virgilio legge Fiesta di Ernest Hemingway. Introduzione di Barbara Lanati.
È il 1926 quando Fiesta, The Sun Also Rises, vede le stampe. L'autore ha 28 anni, si chiama Ernest Hemingway. Gli amici più vicini lo soprannomeranno, avanti negli anni, Papa. Ha scritto molto, romanzi, racconti, ha viaggiato e vissuto in tutto il mondo, in Francia, in Italia, in Spagna, non solo come turista, ma anche durante la guerra civile, in Africa e lungo Cuba. Nel 1954 gli sarà conferito il Nobel, e un riconoscimento importante quello del Nobel, ha a che vedere con la produzione letteraria di una vita, ma Fiesta non glielo avrebbe certo garantito. Non perché Fiesta fosse il suo primo lungo romanzo, ma perché il racconto, almeno in parte autobiografico, degli anni scapestrati di Hemingway a Parigi, lontano dalla madrepatria. E il Nobel non lo vince chi dimentica la sua terra d'origine, la cultura da cui viene. Oppure chi usa o usava un linguaggio osceno, chi fa l'apologia della sbronza mattutina, pomeridiana, delle ore piccole. L'apologia di amori sconsiderati, impossibili, come appunto avviene in Fiesta, che a Parigi fu concepito. Ma torniamo a Parigi. Quando vi arriva, Hemingway la conosce già. Ha conosciuto anche l'Italia, dove nel 19 si è arruolato come autista volontario della Croce Rossa. Guidava l'autobulanza, ferito fu rimpatriato, per poi tornare a Parigi, giovane corrispondente del Toronto Star. Voleva lasciarsi alle spalle un paese che, nonostante la grandezza geografica, gli stava stretto. Hemingway era, e lo sarà fino all'incidente aereo in Africa, in un safari, da cui non si sarebbe più ripreso, molto avanti negli anni, un uomo cui tutto stava stretto. Il finto berbenismo, le finte belle maniere, il mondo accademico, quello dei critici letterari, i divieti di qualsiasi tipo, le formalità in genere. E Parigi lo accolse, luminescente, sfacciata a sua volta, sperimentale, disinvolta sotto tutti i punti di vista. Parigi e Gertrude Stein, là espatriata prima di lui, lo educarono ai giochi dell'avanguardia, alle chiacchiere intelligenti e interminabili, alle passeggiate nei Luxembourg Gardens, alla semplicità raffinata dei quadri di Matisse, al linguaggio spoglio della parlata quotidiana. Hemingway fece sua quella lezione e adottò Parigi, su cui ancora scrisse nei suoi ultimi anni un lungo racconto autobiografico, uscito postum nel 64 dal titolo, guarda caso, Movable Feast, Festa Mobile. Adottò Parigi e l'Europa come la sua seconda patria. Ci sarebbe tornato, in più occasioni, anche se negli ultimi anni l'accolse solitario l'Idaho, in una casa immensa, nel verde e nel silenzio, da cui poteva, ancora nonostante la salute ormai precaria, allontanarsi per pescare e cacciare. Ma prima di spegnersi nel 61, incidente o suicidio non si fu mai spiegato, chiarito, ormai acclamato padre del minimalismo o del post-minimalismo, figura di riferimento di scrittori etichettati anche come post-Hemingwayani, va sottolineato che la sua vita fu tutt'altro che minimale, nonostante la passione per la letteratura lo tenesse, quando scriveva, anche in piedi come Virginia Woolf per intere giornate. La sua vita privata, nonostante il sorriso dolce, i modi gentili, l'amore per la famiglia e i figli, di cui racconta chi lo incontrò di persona, fu molto spericolata. Era un uomo grande, molto bello, educato fin dalla tenera età a una vita spartana, a dormire all'aperto in campagna. Questi sono ricordi personali di Fernanda Pivano, che fu sua grande amica. Camminare scalzo nei boschi, nuotare nudo di notte nel lago dopo tuffi spettacolari. Vita spartana, dunque, che, forse insieme alla sua indole, lo portò appunto negli anni alla predilizione per sport estremi. Tiratore eccellente, poteva centrare una sigaretta tenuta tra le labbra di chiunque stesse al gioco. La corrida era la sua vera grande passione, anche se a quel punto non risulta sia mai arrivato. E poi la box e il tennis, in cui, per quanto non sport estremo, eccelleva. E la caccia grossa, e la pesca d'alto mare, e infine uno tra i suoi sport preferiti, conosciuto proprio a Parigi, che chi tema di affrontare un toro a Pamplona può concedersi, la dedizione all'alcol che accompagnò Hemingway fino alla fine dei suoi giorni e il suo doppio Jack Barnes in Fiesta fino alla fine del romanzo.
Robert Cohn era stato un tempo campione di pugilato di Princeton, categoria pesi medi. Non crediate che questo come titolo pugilistico a me faccia una grande impressione, ma per Cohn significava molto. Non gli importava niente della box, anzi la detestava, ma l'aveva imparata con fatica e sino in fondo per reagire a quel senso di inferiorità e di insicurezza che gli derivava a Princeton dall'essere trattato come un ebreo. Traeva insomma una certa gioia intima dalla consapevolezza di poter mettere fuori combattimento chiunque avesse fatto lo spocchioso con lui. Ma essendo un ragazzo molto timido e assolutamente per bene, non si batté mai se non in palestra. Era il miglior allievo di Spider Kelly. Spider Kelly insegnava a tutti i giovani signori affidati alle sue cure a boxare come pesi piuma, sia che pesassero 50 kg, sia che ne pesassero 100. Ma con Robert Cohn il suo metodo funzionò. Era davvero molto veloce. Era talmente bravo che Spider s'affrettò a combinargli un incontro con un avversario più forte, che gli schiacciò definitivamente il naso. Ciò aumentò la ripugnanza di Cohn per il pugilato, ma gli diede anche una strana soddisfazione. E comunque, per il suo naso fu un miglioramento. Nell'ultimo anno che trascorse a Princeton, leggeva troppo e cominciò a portare gli occhiali. Non ho mai conosciuto nessuno del suo corso che si ricordasse di lui. Non ricordavano neppure che era stato campione di pugilato categoria pesi medi. Io diffido delle persone semplici e schiette, soprattutto quando le loro storie stanno in piedi, e avevo sempre sospettato che Robert Cohn non fosse mai stato campione di pugilato categoria pesi medi, e che il viso glielo avesse calpestato un cavallo, o che sua madre si fosse spaventata o avesse avuto un incubo, o che lui stesso avesse sbattuto contro qualcosa quando era piccolo. Ma alla fine scovai uno che chiese conferma di questa storia a Spider Kelly. E Spider non soltanto si ricordava di Cohn, si era spesso chiesto che fine avesse fatto. Robert Cohn faceva parte, tramite suo padre, di una delle più ricche famiglie ebree di New York, e tramite sua madre di una delle più antiche. Nel collegio militare dove si era preparato per Princeton, ed era stato un'ottima ala nella squadra di football, non gli avevano mai fatto pesare la sua razza. Mai nessuno gli aveva fatto sentire che era ebreo, e quindi in qualche modo diverso da tutti gli altri, prima che andasse a Princeton. Era un bravo ragazzo, e un ragazzo cordiale, e timidissimo, e la cosa lo amareggiò. Si sfogò nel pugilato, e uscì da Princeton con un doloroso senso di disagio e il naso schiacciato, e sposò la prima ragazza che fu gentile con lui. Rimase ammogliato per 5 anni, ebbe 3 figli, perse la maggior parte dei $50,000 che gli aveva lasciato il padre, il resto del patrimonio era andato alla madre, e si lasciò modellare in uno stampo piuttosto sgradevole dall'infelicità coniugale con una moglie ricca. E proprio quando aveva deciso di piantarla, fu la moglie a piantare lui, andandosene con un miniaturista. E poiché per mesi aveva progettato di lasciarla, e non l'aveva mai fatto perché pensava che sarebbe stato troppo crudele privarla di se stesso, la partenza di lei fu uno shock molto salutare. Dopo il divorzio, Robert Cohn si trasferì sulla costa del Pacifico. In California prese a frequentare letterati, e dopo qualche tempo, essendogli rimasto ancora qualcosa dei $50,000, si mise a finanziare una rivista d'arte. I primi numeri della rivista uscirono a Carmel, in California, gli ultimi a Provincetown, nel Massachusetts. A quel punto, Cohn, considerato in origine un mero mecenate, il cui nome compariva nell'elenco dei collaboratori soltanto come membro del comitato consultivo, ne era diventato il direttore unico. I soldi erano suoi, e aveva scoperto che dirigere gli dava un'autorità che gli piaceva. Ci rimase male quando la rivista divenne troppo costosa e fu costretto a chiuderla.
Thank you.
A questo punto, però, c'erano altre cose che angustiavano Robert Cohn. Si era messa a occuparsi di lui una signora che sperava di farsi strada insieme con la rivista. Era una donna molto energica, e Cohn non era mai stato capace di sfuggire a chi voleva occuparsi di lui. Era inoltre convinto di amarla. Quando poi questa signora capì che la rivista non sarebbe mai stata un successo, si disgustò un poco di Cohn, e convinta che le convenisse prendere quello che c'era finché restava ancora qualcosa, insistette perché andassero insieme in Europa, dove Cohn avrebbe potuto scrivere. Vennero in Europa, dove la signora aveva studiato, e vi rimasero 3 anni. In quei 3 anni, il primo trascorso in viaggi, gli ultimi 2 a Parigi, Robert Cohn ebbe 2 amici, Braddox e me. Braddox era l'amico letterato, io l'amico tennista. La signora che lo aveva irretito, si chiamava Francis, s'accorse, verso la fine del secondo anno, che la propria bellezza stava sfiorendo e il suo atteggiamento nei confronti di Robert cambiò, passando da uno spensierato senso di possesso e di sfruttamento alla ferma decisione di farsi sposare. In quei 3 anni, la madre aveva fatto pervenire a Robert un assegno mensile di circa $300. Credo che per 2 anni e mezzo Robert Cohn non avesse mai guardato nessun'altra donna. Era abbastanza felice, solo che, come tanti che vivono in Europa, avrebbe preferito stare in America. E aveva scoperto il piacere di scrivere. Terminò un romanzo, che in realtà non era tanto brutto come lo avrebbero poi giudicato i critici, ma era comunque assai mediocre. Leggeva molti libri, giocava a bridge, a tennis e tirava di box in una palestra cittadina. Mi resi conto per la prima volta di quale fosse l'atteggiamento della sua donna verso di lui una sera, dopo una cena a cui avevamo partecipato tutti e 3. Avevamo mangiato alla Venue ed eravamo poi andati a prendere il caffè al Café de Versailles. Al caffè seguì un considerevole numero di fins, finché io non annunciai che dovevo andare. Cohn aveva accennato all'idea di passare insieme, noi 2 soli, un weekend da qualche parte. Aveva voglia di uscire dalla città e di farsi una bella camminata. Suggerì di prendere un aereo per Strasburgo e di proseguire poi a piedi sino a Saint-Odile o a qualche altra località dell'Alsazia. «A Strasburgo conosco una ragazza che potrebbe farci da guida», dissi. Qualcuno mi sferrò un calcio sotto la tavola. Pensai che fosse stato un caso e continuai. «Vive lì da 2 anni e sa tutto quello che c'è da sapere della città. È una gran ragazza!» Mi arrivò un altro calcio da sotto il tavolo e, levando gli occhi, vidi Francis, la donna di Robert, con il mento alzato e il viso indurito. «Ma no», dissi, «perché andare a Strasburgo? Potremmo andare a Bruges o nelle Ardenne». Cohn mi parve sollevato. Non mi arrivarono altri calci. Augurai la buonanotte e mi avviai verso l'uscita. Cohn disse che voleva comprare un giornale e che mi avrebbe accompagnato sino all'angolo. «Dio santo!» disse. «Cosa ti è saltato in mente di parlare di quella ragazza di Strasburgo? Non hai notato la faccia di Francis?» «No. Perché avrei dovuto notarla? Se conosco una ragazza americana che vive a Strasburgo, cosa diavolo può importare a Francis?
Non è questo il punto! Qualsiasi ragazza! Io non potrei mai venire, punto e basta!»
«Non essere assurdo!
Tu non conosci Francis! Qualsiasi ragazza, ti dico! Non hai visto la sua espressione?»
«E va bene», dissi. «Andiamo a Saint-Lys.
Non arrabbiarti».
«Ma non sono arrabbiato. Saint-Lys è un bel posto. Potremmo alloggiare al Grand Cerf, farci una camminata nei boschi e tornare poi a casa. Sarà bellissimo». «Beh, ci vediamo domani al tennis», dissi. «Buonanotte, Jake», disse lui, avviandosi per tornare al caffè. «Hai dimenticato di comprare il giornale», dissi.
«È vero».
Mi accompagnò sino all'edicola all'angolo. «Davvero non sei arrabbiato, Jake?» Si voltò con il giornale in mano.
«No,
perché dovrei esserlo?» «Ci vediamo al tennis», disse. Lo guardai tornare al caffè con il suo giornale. Mi era piuttosto simpatico, ed era evidente che lei gli stava rendendo dura la vita. Quell'inverno Robert Cohn andò in America con il suo romanzo e fu accettato da un editore di buon livello. La sua partenza a Presi provocò una lite spaventosa e fu allora, credo, che Francis lo perse. Perché a New York parecchie donne furono gentili con lui e quando tornò era molto cambiato. Era più entusiasta che mai dell'America e non era più né così semplice né così gentile. Gli editori avevano colmato di elogi il suo romanzo e lui si era montato la testa. Dopodiché parecchie donne si erano date da fare a mostrarsi gentili con lui e, insomma, si erano ampliati tutti i suoi orizzonti. Per 4 anni l'orizzonte era stato rigorosamente limitato alla moglie. Per 3 anni o quasi non aveva guardato che Francis. Sono convinto che non fosse mai stato innamorato in vita sua. Si era sposato per riaversi dalle sgradevoli esperienze che aveva avuto al college, e Francis se lo era preso quando tentava di riaversi dalla scoperta di non essere stato tutto per la prima moglie. Adesso non era ancora innamorato, ma aveva capito di essere uno che piaceva alle donne, e che il fatto che una donna si interessasse a lui e volesse vivergli accanto non era soltanto un miracolo divino. Ciò lo cambiò al punto che non era più tanto gradevole frequentarlo. Inoltre, giocando con i suoi conoscenti di New York per poste superiori a quelle che avrebbe potuto permettersi a certi tavoli di bridge piuttosto impegnativi, aveva avuto buone carte e aveva vinto diverse centinaia di dollari. Ciò lo rese un po' troppo fiero della propria abilità di giocatore. E più di una volta sostenne che un uomo, se mai ci fosse stato costretto, poteva sempre guadagnarsi da vivere con il bridge. Poi c'era un'altra cosa. Si era messo a leggere William Hudson. Può sembrare un passatempo innocente, ma Cohn aveva letto e riletto La Terra Rossa. E La Terra Rossa è un libro molto pericoloso se letto in età troppo matura. Racconta le splendide e immaginarie avventure amorose di un perfetto gentleman inglese in un ambiente intensamente romantico, di cui descrive assai bene il paesaggio. Per un uomo di 34 anni, sceglierlo come guida alla vita è imprudente, come lo sarebbe per un suo coetaneo entrare a Wall Street appena uscito da un monastero francese e armato di una raccolta completa dei più realistici libri di Orazio Alger. Cohn, credo, prendeva ogni parola di La Terra Rossa alla lettera, come se fosse stata una relazione di Dan. Cercate di capirmi. Aveva qualche riserva. Ma nell'insieme, per lui, il libro era serio. Era quello che gli ci voleva per scatenarsi. E io non capii sino a che punto si fosse scatenato, se non il giorno in cui venne nel mio ufficio. «Salve, Robert», dissi. «Sei qui per tirarmi su di morale?»
«Ti piacerebbe andare in Sud America, Jake?» domandò.
«No».
«Perché no?»
«Non lo so. Non mi è mai venuta voglia di andarci». Costa troppo e comunque qui a Parigi puoi vedere tutti i sudamericani che vuoi.
Non sono quelli i veri sudamericani.
A me sembrano sin troppo veri. Dovevo far partire su un treno che faceva coincidenza con una nave i servizi per il giornale di tutta una settimana e ne avevo scritto soltanto metà.
Sai di qualche scandalo? Domandai.
No. Non c'è nessuno dei tuoi amici aristocratici che stia per divorziare?
No. Senti, Jake... Se coprissi io le spese per tutti e due, ci verresti con me in Sud America?
Perché proprio io?
Tu parli spagnolo, e poi in due sarebbe più divertente.
No, dissi. Mi piace questa città e l'estate prossima voglio andare in Spagna.
È tutta la vita che sogno di fare questo viaggio, disse.
Si sedette.
Sarò troppo vecchio prima di riuscirci.
Non dire assurdità, dissi. Puoi andare dove vuoi, sei pieno di soldi.
Lo so, ma non ce la faccio a partire.
«Consolati», dissi. «Tutti i paesi sono esattamente come nei film». Ma mi dispiaceva per lui. La stava prendendo male.
«Non sopporto il pensiero che la mia vita stia scorrendo via così in fretta e che io in realtà non la viva».
«Non c'è nessuno che viva la propria vita sino in fondo, a parte i toreri».
«Non mi interessano i toreri. È una vita anormale. Io voglio tornare in campagna, nel Sud America. Sarebbe un viaggio meraviglioso».
Hai mai pensato di andare a caccia nell'Africa orientale inglese?
No, non mi piacerebbe.
Lì ci verrei con te volentieri.
No, non mi interessa.
Perché non hai mai letto un libro su quei posti?
Leggi subito un libro pieno di storie d'amore con belle e splendenti principesse negre. Beh, io voglio andare in Sud America.
Senti, Robert, andare in un altro paese non cambia niente. Io ci ho provato. Non puoi sfuggire a te stesso spostandoti da un luogo a un altro. Non serve.
Ma tu non sei mai stato in Sud America. Ah, al diavolo, in Sud America! Se tu ci andassi nello stato d'animo in cui sei adesso, sarebbe esattamente la stessa cosa. Parigi è una bella città. Perché non cominci qui a vivere la tua vita?
Sono stufo di Parigi. E sono stufo del quartiere.
Evita il quartiere, allora. Prova ad andare in giro da solo e vedi cosa ti succede.
Non mi succede niente.
Ho passeggiato da solo per tutta una notte e non mi è successo niente, tranne un vigile in bicicletta che mi ha fermato e mi ha chiesto i documenti. Non era bella di notte la città?
Parigi non mi interessa.
Luciano Virgilio ha letto Fiesta di Ernest Hemingway. Realizzazione tecnica di Lorenzo Grego. Riduzione di Giovanni Piccioni. A cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, radio3pod.rai.it.